Dovendo, essendo quindi tra coloro che devono aprire queste giornate di studio e di riflessioni sui legami tra filosofia, poesia e bellezza, ho creduto conveniente dedicare questo mio modesto intervento principalmente ai due geni iloci che in questa casa sono vissuti e di cui i rispettivi corpi riposano nella chiesa in cui ci troviamo. Antonio Rosmini, che si trova alla vostra sinistra, sotto c'è la cripta, sopra c'è la statua del Vela, e Clemente Rebora, che si trova invece alla vostra destra. Ma mi avvarrò anche all'occasione degli scritti del prete ortodosso russo Pavel Floreschi, che potrebbe avere conosciuto in qualche modo Rosmini attraverso il suo caro amico Vladimir Francevich Ern, autore di un libro in lingua russa sul pensiero di Rosmini. Più che un esame articolato sul concetto di bellezza che si può ricavare dalle opere degli autori presi in esame, i pensieri che verrò esponendo vogliono mettere a fuoco semplicemente un tratto che li accomuna, e che è questo: la bellezza più lucida, più integra e più grande che l'uomo può giungere a contemplare è in assoluto quella della Trinità di Dio, per riflesso quella dell'uomo che realizza la piena comunione con Dio. Tutti e tre sono pensatori poliedrici, anche se Rosmini è prevalentemente un filosofo, Floreschi uno scienziato convertitosi alla fede, Rebora un poeta che incontrerà la fede a 45 anni. Tutti e tre amano le arti belle e sono dei preti convinti, giunti al sacerdozio per vie diverse, in tempi ed in culture differenti, ma pienamente consci delle loro scelte di vita. Essi possono costituire una verifica ed una conferma di quanto scriveva Rosmini nella dedica che fece ad Alessandro Manzoni del libro Del divino nella natura. Scriveva Rosmini: ciò che è divino e che luce nel seno del mistero è come il loro comune alimento per il quale il poeta e il filosofo vivono immortali. Per tutti e tre la bellezza, quale noi la sperimentiamo sulla terra, non è una qualità simile al fulgore delle stelle che brillano di luce propria, ma è somigliante al chiarore dei pianeti che ricevono la luce da un altro astro. Quindi, se noi sappiamo contemplare in modo corretto qualunque tipo di bellezza mondana, non possiamo non essere spinti a trascenderla, a vederla come finestra, simbolo, icona, che parla implicitamente e mostra col dito la sorgente dalla quale attinge il suo essere bello. Il 12 novembre del 1950, Clemente Rebora, in una lettera al fratello Piero, dopo averlo lodato per l'iniziativa di riunirsi con altri a leggere insieme poesia, continua: a me è parso avvertire questa mattina che la poesia, essenzialmente dopo che il vivente amore infinito si è fatto creatura, è uno scoprire convenienze e richiami e concordanze tra il cielo e la terra, in noi e tra di noi, ad esprimere balbettando l'intima armonia che fa una sostanza in tre persone e la divinità una con l'umanità nel Verbo incarnato e le membra di Cristo una cosa sola con Gesù, come Egli è uno col Padre, e via via in conseguenza una aspirazione saliente dell'universo creato che ha l'esigenza di ascendere inanellandosi dal regno minerale al vegetale e da questo all'animale e da questo all'umano, e noi incorporati al Figlio di Dio fino a giungere un giorno, se stiamo uniti come tralci alla vite, a inabitare per sempre nell'ineffabile fuoco d'amore che è il seno della Santissima Trinità mediante la divina maternità dell'Assunta. Vedete che quando Rebora era entusiasta il punto lo metteva dopo un paio di pagine per le tante cose che aveva da esprimere. Ciò che per Rebora qui è la poesia, per Rosmini e per Floreschi sono la scienza, la filosofia, l'etica, la teologia, insomma ogni ambito della ricerca e la vita stessa dell'uomo. Ciascuno, se vuole che gli si riveli il lato bello dell'esistenza, soprattutto se vuole comunicarlo anche agli altri, deve darsi da fare per cogliere convenienze e richiami e concordanze tra il cielo e la terra, in noi e tra di noi. Solo così egli potrà farsi maestro e testimone del nesso armonico, cioè della bellezza, che mediante Cristo mediatore unisce il creato a noi e noi al creato unitrinitario. Il mondo e l'uomo dunque come bellezza riverberata della luce trinitaria. Il mondo e l'uomo come bellezza e simbolo di una bellezza superiore. Bellezze relative ad una bellezza assoluta, la bellezza della Trinità che rifulge a noi più lucida mediante l'incarnazione di Cristo. La mia vita spirituale, scrive Florensky, la mia vita nello spirito, il mio divenire simile a Dio è bellezza. Sono diverse le vie per le quali i tre giungono alla stessa conclusione. Rosmini adopera la via della ragione che, senza dover rinunciare alla propria logica, anzi seguendo con correttezza i propri sillogismi, si apre alla fede. Florensky raggiunge le sue conclusioni chiedendo alla ragione di rischiare il salto nella fede se vuole essere sanata dalle contraddizioni o aporie che le sono inerenti. Rebora, come capita ai poeti, vi giunge per vie intuitive, per presentimenti, quasi per sillogismi contratti. Scrive ad esempio il giorno dell'Epifania del 1931 dal collegio di Stresa: «Questa mattina, dopo aver servito la messa, sono uscito verso le 6:30 al monte in vista del lago, che era nell'incanto medesimo in cui i pastori e poi i magi videro e adorarono accanto a Maria Gesù. C'era l'immissione delle chiarezze celesti nel paesaggio e la stella rifulgeva proprio dal paradiso. Santo, 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 Deo gratias». Che cos'è la bellezza, si chiede Rosmini, e risponde: è lo splendore della perfezione che brilla davanti ad un'intelligenza, la quale a sua volta sente l'esigenza morale, cioè libera, di rispondere a questa visione con un godimento di approvazione che strappa l'applauso. Florensky dice la stessa cosa, anche se coglie la bellezza più nella sua sorgente che nel suo immediato manifestarsi. Egli infatti scrive: l'amore come oggetto di contemplazione, che strappa a sua volta il godimento, la gioia, la consolazione, è bellezza. Ma che cos'è la perfezione che splende davanti all'occhio dell'intelligenza, costringendola ad applaudire? Questa perfezione, risponde ancora Rosmini, è il rivelarsi della convenienza, cioè dell'intreccio o composizione armonica tra l'unità e la molteplicità dell'oggetto contemplato, il quale può essere un dipinto, un volto, una storia, una sinfonia, eccetera. Per fare un esempio, nei manzoniani Promessi Sposi, l'unità di fondo del romanzo, che costituisce il tema o idea o progetto da svolgere, è l'esistenza della provvidenza nel governo del mondo. La molteplicità invece sta in tutto quell'intreccio di eventi che scorrono lungo la narrazione e fanno venire gradualmente alla luce tutte le potenzialità racchiuse nell'idea originaria. Più il narratore riesce a fondere in sintonia l'unità del tema e la molteplicità degli avvenimenti, più il romanzo è bello. L'unità dunque è il tema da svolgere, la molteplicità è l'esecuzione, lo svolgimento, mentre la bellezza sta nel far venire alla luce tutti i risvolti racchiusi nel tema iniziale. Ancora con parole rosminiane, la bellezza è l'esecuzione perfetta di un tema mentale, il venire alla luce di tutte quelle perfezioni che l'idea racchiudeva ma non lasciava vedere. Nella relazione seguente, l'amico Ottonello svolgerà con maggiori particolari l'idea rosminiana di bellezza. A me preme ora solo averla anticipata per rendere più accessibile il tema che mi sono prefisso. Se la bellezza consiste essenzialmente nell'esecuzione di un tema mentale, nel sapiente e appropriato snodarsi di un'idea che all'inizio è solo promessa, allora dietro ogni cosa c'è un tema da svolgere, c'è una bellezza virtuale che chiede di venire alla luce dell'intelligenza. La bellezza sta dappertutto davanti ad ogni uomo intelligente come promessa offerta a chi sa vederla. Ecco perché il mondo è uno scrigno di bellezze crescenti, da quelle elementari del regno minerale alle bellezze più elaborate del regno vegetale, del regno animale, del regno umano, fino alle bellezze soprannaturali che vengono direttamente da Dio. È a queste bellezze che l'artista attinge, imitandole o rielaborandole, al punto da darci a sua volta un nuovo tipo di bellezza, il bello ideale. Se la bellezza è lo svolgimento di un tema specifico immesso in ogni cosa creata, si capisce anche perché nulla stia fermo nell'universo. Tutto è in movimento perché in ogni ente c'è come una febbre, un orologio che lo spinge a realizzarsi secondo il proprio tema, a cercare la propria identità. La creatura, per usare un'immagine reboriana, vive sempre con imminenza di attesa, perché gravida di un futuro che verrà se si è disposti ad accoglierlo. Se si innesta in questa febbre verso la realizzazione della propria essenza, la dinamicità dello Spirito Santo, allora si capisce perché il mondo intero, come scrive Rosmini, corre verso la realizzazione del proprio fine o archetipo. Il problema che ora sorge è il seguente: chi fissa il tema della bellezza? Chi dà ad ogni creatura un tema da svolgere, un'essenza da realizzare? E a quale progetto deve la creatura andare incontro? È chiaro che la risposta dei tre autori che stiamo esaminando sia concorde. Dietro ogni ente sta il progetto di Dio creatore. Il mondo così com'è è la realizzazione di un progetto, le cui idee, i cui archetipi o modelli sono nella mente di Dio. Il mondo è in Dio prima che nella realtà. In Dio vi sono i modelli di perfezione che ogni creatura deve raggiungere. Nella misura in cui la creatura realizza il tipo fissato per lei, essa diventa più o meno perfetta. E il grado di perfezione che riesce a raggiungere diventa il suo grado di bellezza. E l'insieme delle bellezze realizzate costituisce la bellezza finale del mondo, una bellezza cosmica. Per ogni creatura, dunque, e per il mondo nel suo complesso, esiste una bellezza archetipa nella mente di Dio, di cui noi non vediamo all'inizio se non il tema generale, la sua essenza astratta o virtuale. L'esperienza, la vita, lo studio verranno riempiendo questo cielo vuoto, quasi come se in esso si accendessero le stelle di cui egli era gravido, fino a svelarci tutto ciò che in esso era contenuto. Oppure come un mosaico coperto da un velo indifferenziato che si ritrae ad agio, mostrandoci alla fine, tassello dopo tassello, l'intero disegno. Noi, vedendo questo disegno realizzato e confrontandolo con l'idea generale di partenza, notiamo la convenienza di ciascun ente con la propria essenza, delle parti col tutto, e applaudiamo ad essa. Da qui si spiega perché ognuno di noi a una certa età vorrebbe scrivere la sua autobiografia, cioè questo seme si è venuto sviluppando, da virtuale diventa reale e ci sembra bello, se è bello quindi è degno di essere visto dagli altri. Si spiega così perché ogni fusione armonica dell'uno coi molti sia il riverbero della bellezza che è in Dio. La prima volta che questo riverbero ebbe luogo fu nella creazione del mondo, scrive Rosmini. Quando il Creatore fece sussistere il mondo creandolo, con l'averlo fatto sussistere, produsse bensì una cosa bella, ma non creò propriamente la bellezza, la quale esisteva nell'archetipo del mondo da lui eseguito. Il mondo reale non fu la bellezza, ma partecipò della precedente che stava nella mente divina, manifestandola in sé medesimo perché realizzò quel tipo. Lo stesso concetto si trova in Floreschi riguardo alla Chiesa. La Chiesa alla quale guarda e crede il cristiano è la Chiesa virtuale, cioè la Chiesa una, santa, cattolica, apostolica. È l'archetipo di Dio, il tipo fissato da Dio, la Chiesa che è nella mente di Dio. La Chiesa che si va rivelando lungo la storia manifesta nel tempo la bellezza di quel progetto o disegno unitario, realizza il tema fissatole da Dio. Alla fine dei tempi, non oggi, si avrà l'esecuzione completa dell'idea, lo svolgimento totale del tema originario. Giovanni, ad esempio, nell'Apocalisse, vede questa Chiesa scendere dai cieli, cioè dalla mente di Dio, e la sua sorpresa e la sua gioia sorgono dal contemplare come il tema generale e i molti particolari, che sono poi la Chiesa ideale e la Chiesa reale, combacino perfettamente, come la sapiente mano di Dio abbia condotto la Chiesa lungo la storia in modo che rispondesse all'archetipo eterno. Ma dove guarda Dio nello stabilire i modelli di bellezza da fissare alle cose? Non può guardare ad altro che alla sua stessa essenza, alla sua divinità. Dio è una bellezza assoluta, anch'egli è un uno molti, perché è una bellezza che è insieme eternamente una nella sua essenza e trina nelle persone. L'uno e il trino che è in lui non hanno bisogno di svolgersi nel tempo, perché sono da prima del tempo quel che sono. In questo senso, allora, tutte le bellezze mondane non solo riportano ai modelli originari fissati loro da Dio, ma riverberano in qualche modo, sono tracce della Trinità divina. Le creature sono bellezze relative alla divinità unitrinitaria, e chi sa leggerle nel modo giusto non può che trovare in esse come dei gradini per andare oltre se stesso, alle sorgenti originarie della bellezza. Da qui possiamo anche capire un tema molto caro alla tradizione cristiana, tema che oggi viene messo in ombra, anzi contrastato dalla filosofia intramondana, o per usare le parole di Rosmini, dal pensiero soggettivista. Se la bellezza mondana è un riverbero della bellezza divina, allora il luogo originario della bellezza, la bellezza in tutta la sua integrità, è posta al di fuori dell'uomo stesso, al di là dell'uomo, al di sopra del proprio sé. Da qui la necessità di uscire da se stesso, di coltivare il trascendente, di tenere il cielo dell'intelligenza aperto al Dio trascendente, se si vuole nutrirsi di bellezza, se non si vogliono smarrire i sentieri della bellezza autentica. Bisogna, come dice il Vangelo, perdere la propria vita, non atteggiarsi ad autosufficienti se si vuole ritrovare la vita in tutta la sua lucida bellezza integrale. Tra le bellezze che incontriamo sulla terra, la più completa e la più complessa è quella dell'uomo. Anche qui abbiamo molti tratti in comune tra Floreschi e Rosmini. Floreschi, ad esempio, seguendo antiche tradizioni, immagina che Dio Padre, nel creare l'uomo, abbia seguito un tipo o modello altissimo. Egli infatti sapeva che il Verbo suo figlio si sarebbe incarnato, si sarebbe fatto uomo, e quindi ha foggiato per l'uomo un volto che si addicesse a quello del figlio umanato. Ecco perché, dopo aver foggiato l'uomo, vide che era cosa molto buona. Diede cioè un plauso particolare al suo operato, perché vide in quel volto l'immagine più adeguata del modello al quale si era ispirato. Rosmini dice le stesse cose con parole diverse. Egli scrive che l'uomo è persona perché in lui riluce un'idea che è divina, viene cioè da Dio pur non essendo la persona stessa di Dio. Dio astrae questa idea, l'idea dell'essere, dal verbo. La partecipazione della luce di origine divina dà alla persona umana una dignità infinita che lo rende diritto sussistente, fine concreto dell'universo, la più alta delle creature. Questa teoria aiuta a spiegare la ragione del perché l'uomo, fra tutte le creature, eserciti un alto grado di seduzioni. È la bellezza più grande che noi sperimentiamo. Egli è la creatura più bella della terra, è quindi naturale che il suo volto affascini più di ogni altro ente finito. Se la sua bellezza è vista come deve essere vista, cioè come relativa ad una bellezza trascendente, allora l'uomo diventa il miglior compagno della vita. Da qui il bello di ogni vita comune, come la famiglia, la comunità religiosa, lo Stato, che fa esclamare al salmista: «Come è bello e come da gioia che i fratelli vivano insieme!» Ma se la bellezza dell'uomo è colta come bellezza assoluta, come sorgente prima di bellezza, allora questa bellezza può divenire tentazione, interruzione del cammino verso la sorgente della bellezza, smarrimento e perdizione del mondo, nel mondo. Da qui quell'aspro ammonimento della Bibbia: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Ogni uomo nasce dal libero amore di Dio e chiamato alla vita con un atto di amore. In questa chiamata c'è anche un fine, che è il raggiungimento dell'unione con Dio attraverso l'esistenza. Raggiungere l'unione con Dio è per l'uomo la perfezione, lo svolgimento della sua vocazione fondamentale, che in altre parole è vocazione alla santità. Le vie per cui raggiungerla sono diverse per ciascun individuo. Dio dunque, nel creare ogni uomo, fissa per lui un tipo di perfezione, un modello che deve raggiungere. Essendo l'uomo libero, la sua vocazione alla santità non è una necessità fisica che toglie la libertà, non è un destino obbligatorio, ma è un imperativo o esigenza morale alla quale può liberamente adeguarsi come può rifiutarsi. La creatura intelligente dunque si presenta dalla nascita anch'essa come un tema da eseguire con l'esistenza. Essa ha una necessità di debito, deve pagare alla vita il compito della propria perfezione, deve realizzare l'archetipo di santità che Dio ha sognato e progettato per essa. In questo senso la preghiera del Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti, ha un significato profondo, come se dicessimo: fammi corrispondere a quella perfezione alla quale tu mi chiami, come ad un debito da riscattare. Rebora, in analogo contesto, ad un anno circa della conversione, rivolge una bellissima invocazione alla Trinità. Le dice: dammi il nome che mi desti, dammi il nome che mi desti. Come dire che la santità alla quale Dio chiama ognuno di noi è il primo originario nome che Egli ci chiede chiamandoci all'esistenza. E tutti coloro che hanno letto Floreschi sanno quale importanza Egli dava al nome delle persone, vedendo nel nome un simbolo che rimandava a qualcosa di molto profondo per la vita. Da qui capite anche quel detto biblico: ci hai chiamati per nome. Realizzare il tema nascosto nel nome datoci da Dio significa raggiungere la propria originaria identità. Una cosa molto diversa da quella che si intende oggi, quando si crede che identità significhi soltanto fare ciò che in un determinato momento si vuole fare. Negli autori che stiamo esaminando, identità significa realizzare con la vita il modello ideale o eterno archetipo di perfezione foggiato per noi dal Creatore, fare in modo che il vissuto sia la perfetta esecuzione del tema o missione affidataci dalla mente di Dio, raggiungere la bellezza ultima che si rivelerà dalla convenienza fra il tema generale della vita e le molte azioni che lo sviluppano. Per raggiungere il proprio tipo di santità, Dio dà tutti i mezzi necessari, ma li dà come semi, potenzialità da coltivare e sviluppare con la propria libera volontà intelligente. Egli così rende ogni singolo uomo suo collaboratore nel compimento della creazione, seguendo il principio che il maggior beneficio che può farsi all'uomo non è di dargli il bene, ma di fare che di questo bene sia egli l'autore a sé medesimo. L'arco dell'esistenza è il tempo concesso a raggiungere il proprio archetipo, a riappropriarsi col vissuto del nome ideale di cui siamo portatori. Di conseguenza il tempo, nella concezione cristiana, è un fattore importantissimo. Era conscio della fugacità dei giorni Clemente Rebora quando un giorno all'infermiere che è qui presente, che gli suggeriva «Dorma e riposi, padre, non ha mica alcun impegno», rispose con vivacità quasi offeso «Ho degli impegni interiori, non posso passare nemmeno un minuto in ozio, non sono più mio». Altro fattore importante è la volontà di Dio. Per crescere in bellezza bisogna scoprire giorno dopo giorno ciò che il progetto di Dio vuole per noi. A volte la sua volontà per noi appare chiara, a volte si fa misteriosa e troppo ardua da capire per la ragione. Importante è fidarsi di Lui, arrendersi a Lui, come diceva Baltasar, rimanere docili ai Suoi impulsi, non turbarli o offuscarli o contrariarli con le proprie passioni e le proprie corte vedute. L'impegno per l'uomo a riappropriarsi col vissuto del proprio destino ideale di perfezione assume una vivacità incredibile col graduale irrompere sulla terra della rivelazione o comunione soprannaturale che raggiunge la sua pienezza nell'incarnazione del Verbo. Qui è la bellezza della Trinità divina che toglie il velo e si offre all'uomo come fonte da cui attingere. In particolare, con l'incarnazione, un individuo della specie umana viene assunto personalmente dalla seconda persona della Trinità, dal Verbo, e si viene a costituire così una bellezza reale, soprannaturale, che unifica in sé tutte le diverse bellezze umane del mondo, elevandole ad un piano superiore eccellente. Gesù, uomo Dio, dice Rosmini, è la prima bellezza cosmica soprannaturale, il principio della bellezza soprannaturale del mondo nel senso che costituisce il punto di arrivo, l'apice, l'uno in cui molti del mondo devono trovare la loro convenienza o bellezza finale. Scrive Rosmini, la sublimità e la grandezza di questa bellezza inenarrabile del mondo congiunto personalmente al Verbo non può essere raggiunta dal pensiero umano, il quale solo se può ne può vedere qualche raggio. E Floreschi fa sua l'espressione di Sant'Ignazio, nulla è più bella di Cristo, nulla è più bello di Cristo. Con l'incarnazione si fa chiara la bellezza finale alla quale è chiamato il mondo intero. Il suo tema, archetipo, concetto astratto unitario, ora è l'uomo Dio. La realizzazione di questo archetipo o modello originario è lo svolgersi della storia e dei tempi. Visto dall'alto dell'ultima bellezza da realizzare, l'universo intero offre, scrive Rosmini, vari splendori di complete bellezze che tutte si raccolgono come giorno a giorno nella prima e suprema bellezza divina. All'interno di questo quadro, Rosmini si spinge a fare qualche ipotesi sull'uomo che dopo la morte raggiunge la sponda oltremondana, cioè quella bellezza altra da sé di cui egli stesso costituisce nel mondo un riverbero. Anzitutto la conoscenza che abbiamo dell'uomo e della sua storia ci fa supporre che è difficile eseguire perfettamente il tema affidatoci. Anzi, Rosmini suppone che solo due persone abbiano raggiunto perfettamente l'archetipo fissato loro dalla volontà di Dio, Gesù e Maria, che diventano così i due esemplari della razza umana la cui bellezza sia integra e senza macchia alcuna. Oltre che a Gesù, dunque, solo a Maria conviene la qualifica di tota pulcra, la tutta bella, piena di grazie e di bellezza. Altre persone, come ad esempio Adamo ed Eva, avevano iniziato bene e finiranno bene, ma nel mezzo c'è la caduta del peccato originale. Altre ancora, come Agostino, Francesco d'Assisi e lo stesso Rebora, hanno iniziato male, ma poi si sono ripresi. Altri, infine, hanno camminato sulla retta via in tutta la vita, ma non senza qualche caduta, se è vero il detto biblico che anche il giusto pecca 7 volte al giorno. Se tuttavia si riesce ad appropriarsi del proprio archetipo in modo sufficiente, allora il destino finale di ogni individuo sarà la visione di Dio nell'altro mondo. La persona salvata si trasformerà da uomo viatore a beato comprensore, cioè da uomo che cammina, viatore, verso una meta mostrata velatamente, ad uomo che ha raggiunto la sponda finale e ci abita e la vede senza veli, la comprende, da qui comprensore, direttamente con un colpo d'occhio. Rosmini, sempre desideroso di gettare lo sguardo anche al di là del mistero, formula qualche ipotesi suggestiva circa lo stato dei comprensori celesti, cioè di quelle persone che hanno raggiunto l'unione con Dio. Sarà Gesù stesso, scrive egli, a presentarsi al capezzale del morente, quasi proprietario di un'anima che gli appartiene, perché l'ha riscattata col proprio sangue ed essa porta nel battesimo il marchio di appartenenza e la primizia della risurrezione. Sarà ancora Gesù a permettergli di vivere una vita nuova, donando al salvato il proprio corpo, la propria umanità gloriosa, con la quale egli supplisce alla mancanza di corpo del defunto, almeno fino al giorno del giudizio universale, quando a ciascuno verrà restituito il proprio corpo. La partecipazione dell'anima del defunto all'umanità di Cristo è resa molto efficacemente dalle parole «vivere in Cristo e risorgere con Cristo» che Rosmini prende alla lettera. Ciascun comprensore sarà diverso dagli altri, sia per il differente tipo di santità per il quale si è realizzato, sia per il diverso grado di santità che è riuscito a totalizzare nel riappropriarsi con la vita del modello o archetipo voluto per lui. Ma la diversità non reca più tra i comprensori alcun dolore o invidia, perché ciascuno capirà la giustezza del proprio stato e avrà una pienezza di vita e di beatitudine relativa al proprio grado. L'intelligenza del beato ora guarda direttamente in Dio, ne ha una conoscenza positiva, faccia a faccia, cor ad cor. Egli dunque non è più obbligato a raccogliere per via negativa le notizie riguardanti il suo Dio, a supplire con la fede l'adesione ai misteri rivelati e non del tutto ancora comprensibili. Egli ora vede chiaramente e comprende senza mistero alcuno. Che cosa comprende in questa missione, visione divina? Comprende ad esempio l'atto creativo non raccogliendolo più dall'esterno, ma cogliendolo dall'interno. Si scioglie per lui così quel gran mistero del rapporto causa-effetto tra la creatura e il creatore, mistero contro il quale cozza e talvolta non si rassegna la insufficiente filosofia di tutti i tempi. Entro l'atto creativo egli vede il mondo creato, il suo svolgersi nel tempo, le incredibili vicende per le quali cammina la storia dell'universo e del mondo intero. Capisce il perché di molte cose particolari, soprattutto in Dio ha la visione dell'insieme, della convenienza dell'uno coi molti, della dinamica bellezza armonica per la quale l'umanità nella sua globalità raggiunge la meta altissima o archetipo fissato a lei, che è poi il raggiungimento del massimo bene attraverso la comunione nel Verbo della Trinità con la creatura. Con parole rosminiane, il beato compressore ora è in grado di contemplare l'esemplare del mondo quale era dall'eternità nella mente di Dio. Se ricordate, sempre con un esempio, Dostoevskij, ma anche ultimamente Montanelli, Rousseau, altri che dicono: quando andrò da Dio gli dirò perché hai fatto questo. Ebbene, quando andranno da Dio non gli diranno niente, perché avranno capito subito perché l'ha fatto. Non sono interrogativi che uno si fa mentre è in vita. In questa visione globale, scrive Rosmini, la storia dell'universo e dell'umanità apparirà come l'opera d'arte più sublime. Lo spettacolo del Dio potente, intelligente e santo nel governo dell'universo sarà nitidissimo. Il tutto si svelerà come un mosaico finemente composto per rendere visibili le infinite risorse di Dio, l'opera la più perfetta, nella quale ogni evento, dal più grande al più piccolo, ogni tragedia come ogni festa, occuperanno il loro posto e si illumineranno di senso. Niente di ciò che è stato nella serie degli eventi cosmici, neppure il più piccolo avvenimento, neppure un filo di paglia, andrà perduto o risulterà fuori posto. Tutto collaborerà a svelare la gloria del Dio uno e trino. Alla vista di tale vasto e cangiante spettacolo di bellezza, l'anima salvata non potrà non lasciarsi prendere da un crescente stupore, da un santo entusiasmo fatto di gioia e di meraviglia. Egli proverà ammirazione nel constatare le infinite risorse sfoggiate dal suo Dio nel dirigere e governare con intelligenza, sapienza e bontà una miriade così differente e intricata di cose, in modo che ogni avvenimento cooperi a rendere il massimo bene globale possibile. L'ammirazione e l'entusiasmo per la manifestazione della gloria di Dio, cioè delle sue altissime qualità, lo porteranno a lodare il creatore dell'universo. E la lode, scrive Rosmini, è appunto l'applauso che una intelligenza offre ad un'altra intelligenza. Un applauso nel quale c'è condivisione, gioia, sorpresa, meraviglia, stupore, ammirazione, riconoscimento. L'applauso del beato comprensore è la gioiosa e convinta risposta finale dell'intelligenza umana ad un Dio che ci ha chiamati alla vita per mostrarci il suo volto, cioè la sua gloria, e per nutrirci per sempre del suo amore. La visione di Dio, e sto per terminare, e quella dell'intero universo in Dio, costituisce per il beato come un vestito di luce, un'aureola che circonda la propria persona, la sua forma finale. Ora egli è bellezza cosmica, accanto ad altre bellezze cosmiche, cioè una bellezza che porta in sé il mondo intero. Il diverso tipo e grado di santità non farà dei santi bellezze uguali, divise solo per numero. Saranno invece bellezze cosmiche specifiche, peculiari, nel senso che ognuno avrà la comprensione di tutto il mondo, ma ciascuno dalla sua propria angolazione. Un po' come le monadi leibniziane, ma in un contesto ben più elevato e profondo, le quali contengono ognuna in modo diverso il passato, il presente e l'avvenire. Ancora aiutandomi da una immagine di Leibniz, immaginiamo più uomini che guardino una città da cima diverse per posizione e per altezza. Tutti vedono la stessa città, ma ciascuno da una prospettiva propria solo a lui. A guardar bene questa globale visione naturale, umana e divina della bellezza, si constata che in fondo l'universo e la storia umana non sono altro, in definitiva, per l'intelligenza e per la volontà dell'uomo viandante, che un continuo, dinamico e crescente rimando ascensionale di bellezze. Dalle bellezze elementari del regno minerale alle bellezze sempre più complesse degli altri regni, fino alla bellezza assoluta del Dio uno e trino, origine e fonte di tutte le bellezze precedenti. Egli trova in queste bellezze il sentiero ascendente che lo condurrà e lo spingerà a salire sempre più in alto, ad anelare, direbbe Rebora, verso la bellezza divina. La coltivazione delle bellezze incontrate lungo la strada porta l'anima ad assorbire quasi per osmosi la bellezza di cui si nutre, come se ad immagine della spiga di grano che assume il colore dorato del sole, il riverbero della santità di Dio assumesse sul suo volto il colore dell'astro divino al quale l'anima intelligente si espone. Perfino il volto esterno del santo, scrive Floreschi, perfino le sue ossa, ormai prive del respiro vitale, diventano simbolo ed eco della bellezza di Dio. Da qui il culto delle reliquie, quasi il fedele andasse al sepolcro del santo come ad una finestra che gli permetta di guardare meglio la integrità della santità della Trinità. Alla fine tutto l'uomo diventa bellezza integra, il volto della sua anima è tutto bellezza traslucida di santità accanto ad altre bellezze. Ed attorno a lui, vestito di luce, ritagliato a misura della sua santità, starà l'universo quale era nella mente di Dio, universo che proprio per lui viene recuperato nel mondo metafisico della volontà intelligente e la cui storia racconterà per sempre la gloria di Dio. Grazie.